Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati e oggi naturalmente parliamo del dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump. Primo incontro scontro tra i due candidati alle presidenziali americane e commentiamo appunto come è andata insieme al giornalista esperto di politica statunitense Gian Piero Gramaglia. Bentornato a Radio SBS.
Buongiorno Magica e buongiorno a chi ci segue.
Gian Piero, un dibattito che è stato valutato in modo diverso naturalmente a seconda di chi si va ad ascoltare, ma che molti hanno determinato essere stato vinto da Kamala Harris. Ma cominciamo dai temi che sono stati affrontati. Inizialmente si è partiti dall'economia. Come hai visto, insomma, le argomentazioni dei due candidati?
Sì, i temi sono stati molto scanditi durante il dibattito, merito questo dei conduttori del dibattito che hanno pilotato il confronto fra il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump e la candidata democratica Kamala Harris in modo ben organizzato, ben strutturato. In successione si è parlato di economia, come tu hai ricordato, poi di aborto, immigrazione, criminalità. 6 gennaio l'insurrezione, la presa del Campidoglio da parte dei facinorosi che rispondevano all'appello dell'allora presidente Trump, elezioni truccate, Medio Oriente, Ucraina, Afghanistan, identità razziale, sanità, cambiamento climatico e alla fine ci sono state le conclusioni. Sull'economia, che è uno dei punti di forza attribuiti al candidato repubblicano sulla candidata democratica, Trump si è limitato a dire che con lui non ci sarebbe mai stata l'inflazione alta che ha caratterizzato tutto il mandato di Biden e che con la sua ricetta di tagli delle tasse tutto andrà meglio. Più elaborato il discorso di Kamala Harris con una serie di facilitazioni rivolte alla classe media, ma con attenzione a non ridurre le tasse per i più ricchi, anzi a incrementarle per i più ricchi, e soprattutto col tentativo di Kamala Harris di in qualche modo non essere additata come responsabile del caro prezzi che fa sì che i cittadini americani alla fine del mandato di Biden abbiano la percezione di avere un potere d'acquisto inferiore di quello che avevano 4 anni or so.
Gian Piero, in realtà Trump arrivava naturalmente da ex presidente e anche veterano dei dibattiti presidenziali. Forse per Kamala Harris la posta in palio era più alta perché doveva appunto presentarsi come una credibile candidata rivale appunto di Trump. All'inizio a me è parsa leggermente più timida forse, ma in realtà il dibattito si è subito scaldato quando sono arrivati a parlare dell'aborto, un tema su cui forse Kamala Harris è riuscita a esprimersi con più fermezza. Innanzitutto parliamo anche del fatto che proprio in questo caso, parlando dell'aborto, Donald Trump ha fatto delle sparate, diciamola proprio così, abbastanza forti su questo tema.
Sì, è vero che Trump è il veterano, questo è stato il suo 7° dibattito presidenziale, ne aveva fatti 3 con Hillary Clinton nel 2016, 2 con Biden, il terzo era saltato causa Covid nel 2020, ne aveva già fatto uno con Biden il 27 giugno di quest'anno, quindi 7, ed era il primo per Kamala Harris, un esordiente. È anche vero che però avrai colto, e forse hanno colto anche chi ci ascolta, che Kamala Harris ha un po' rovesciato il tavolo nel momento in cui è salita sul palco, perché al posto di ripetere la scena un po' imbarazzante, un po' ingessata e anche un po' sorprendente per due veterani della politica che abbiamo avuto con Biden e Trump, che salirono sul palco e non si diedero neppure la mano, si misero ciascuno dietro il suo podio quasi senza guardarsi, Kamala Harris è andata dritta verso Trump, gli ha dato la mano, si è presentata, perché i due non si erano mai incontrati, era la prima volta che i due si vedevano ed erano insieme nella stessa stanza. E questo ha un po' spiazzato Trump e ha dato sicurezza, una certa sicurezza, forse aiutandola a vincere quella timidezza dell'esordio che tu accennavi a Kamala Harris. E poi effettivamente nel dibattito sull'aborto, ma anche su altri temi, i migranti per esempio, Trump ha esagerato con le forzature che fanno parte del suo linguaggio, io le chiamo a volte menzogne, ma sono bugie che Trump racconta sempre esagerando i toni delle cose. Ma sull'aborto ha detto e poi ha ripetuto che i democratici hanno dei progetti per consentire l'aborto anche quando i bambini sono già nati, cioè praticamente per ammazzare dei neonati, e Kamala Harris ha avuto buon gioco anche con l'ausilio dei moderatori che hanno fatto un fact-checking su questa e su altre affermazioni non corrette di Trump per far passare il suo messaggio. Tra l'altro è vero che l'aborto e i diritti riproduttivi in genere sono un punto forte della campagna democratica, che Trump e i repubblicani su questo sono in difficoltà, che rischiano di perdere la maggioranza alla Camera su questo problema e che rischiano di perdere i 10 referendum statali che ci saranno nel voto del 5 novembre proprio sul tema dell'aborto in 10 diversi stati. E quindi il confronto sull'aborto è stato nettamente a vantaggio di Kamala Harris, come alcune altre affermazioni di Trump, che sul 6 gennaio, cioè sulla presa del Campidoglio da parte dei suoi sostenitori, ha detto che era tutta colpa di Nancy Pelosi, la speaker democratica della Camera, e del sindaco di Washington, democratico anche lui, come se lui non avesse istigato le persone a marciare sul Campidoglio, o come ancora sulla storia, che sembra ormai vecchia e sepolta, ma che Trump ritira fuori tutte le volte, che lui ha vinto le elezioni del 2020 e che soltanto i brogli gli hanno portato via la vittoria. Quindi su questi temi l'impressione è che Kamala Harris sia stata più presidenziale del pur ex presidente Donald Trump, che non ha mai avuto una presenza veramente presidenziale anche quando era alla Casa Bianca.
Al tempo stesso però Kamala Harris forse si è trovata leggermente più in difficoltà, secondo alcuni osservatori, quando si è parlato di politica estera. In particolare ci sono stati due temi che sono emersi, quello del conflitto in Ucraina, su cui è stato anche un po' challenged, sfidato Donald Trump dai moderatori, ma anche ovviamente la questione di Gaza. Come si è comportata Harris su questo punto?
Il momento di maggiore difficoltà di Harris è stato ed era prevedibile sui migranti, perché lì sui migranti quella equivalenza che Trump tende a fare tra Biden e Harris, cioè le colpe di Biden sono le colpe di Harris in quanto sua vice, è più marcata, perché a lei Biden aveva inizialmente affidato proprio la responsabilità di gestire il problema dei migranti, e non c'è dubbio che la gestione, almeno fino al marzo scorso, non ha lenito le preoccupazioni di molti cittadini americani per questo problema. E Trump ha molto battuto su questo, anche qui con affermazioni talora esagerate. Ha detto che i tassi di criminalità in tutto il mondo si abbassano perché i paesi di tutto il mondo mandano delinquenti e assassini a migrare negli Stati Uniti, e quindi negli Stati Uniti la criminalità aumenta e negli altri paesi diminuisce. Anche su questo c'è stato un garbato fact-checking dei moderatori. Ma anche sulla politica estera Kamala Harris marcia un po' sul filo, cammina sul filo di una politica nei confronti dell'Ucraina, di supporto all'Ucraina, di sostegno all'Ucraina, senza voler allargare il conflitto e portare fare di un conflitto regionale un conflitto mondiale, e di mantenimento del supporto americano alla difesa di Israele, ma accompagnato dall'imperativo di mettere una tregua a quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza, una tregua accompagnata dalla restituzione di tutti gli ostaggi. Su questi obiettivi Kamala Harris è stata abbastanza precisa. Certo, Trump ha buon gioco dal punto di vista dell'impatto delle sue affermazioni, perché lui dice che se lui fosse stato presidente non ci sarebbe stata l'invasione dell'Ucraina e non sarebbe scoppiata la guerra nella striscia di Gaza, perché Hamas non avrebbe mai fatto quello che ha fatto il 7 ottobre. E quando lui sarà presidente, la guerra in Ucraina finirà il giorno dopo, non si sa come e non si sa perché, e Israele potrà finire il suo lavoro, che anche questo non si sa bene che cosa voglia dire, non è neanche chiaro se lo sa Netanyahu. Quindi Trump parla senza filo, ma anche senza possibilità di verifica, e Kamala Harris, che ha comunque la responsabilità, corresponsabilità di gestire attualmente le relazioni internazionali degli Stati Uniti, deve essere molto più misurata. Su un punto però mi sembra che Kamala Harris sia stata particolarmente felice, o almeno brillante dal punto di vista dell'esito del dibattito, quando Trump ha un po' troppo insistito sull'equivalenza Biden-Harris. Lei gli ha risposto: guarda che il tuo rivale non è più Joe Biden, guarda che il tuo rivale sono io, e io sono l'esponente di una generazione diversa, anche qui facendo emergere il fatto che era percepibile che il vecchio della compagnia non è più Biden, ma è Trump, con i suoi 78 anni rispetto ai 60 di Kamala Harris. E poi ancora, quando su uno scambio piuttosto vivace sulla politica estera, Harris ha rimproverato a Trump di andare a braccetto con i dittatori di mezzo mondo. Trump ha citato a suo sostegno, e non era proprio la citazione più felice, il premier ungherese Viktor Orban, che tutti in Europa considerano l'esponente di una democrazia illiberale, e ha ripetuto che gli europei devono pagare quanto gli americani per la difesa dell'Ucraina, e ha detto che di lui Cina, Russia e Corea del Nord avevano paura. La risposta è stata piuttosto sferzante: ma se vi scrivevate lettere di amore con Kim, a ricordato la Harris Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, e poi ancora: i dittatori non vedono l'ora che tu sia eletto, perché ti potranno manipolare e Trump ti mangerà, e Putin ti mangerà a colazione. Quindi lo scambio è stato vivace, ma mi sembra che dal punto di vista dialettico questo sia stato un punto a favore di Harris.
Giampiero, naturalmente è stato un lungo dibattito, 90 minuti. Trump è uscito dicendo che è stato il suo miglior dibattito di sempre. Kamala Harris forse si è sbilanciata di meno, ma nel suo campo sembravano essere soddisfatti. Secondo te come è andata effettivamente? Qual è un tuo bilancio?
Se guardiamo ai commenti dei media, anche dei media conservatori, nessuno, neanche la Fox, che è la televisione di riferimento di Trump, ha detto che Trump è andato meglio di Harris. Ha accusato la ABC, cioè i moderatori della televisione che ha gestito il dibattito, di essere stati di parte, ma non ha detto che Trump se l'è cavata meglio di Harris. Quindi l'impressione generale, che io condivido, e anche l'impressione dei sondaggi, è che Harris è uscita dal dibattito meglio di Trump, il che non vuol dire che forse non sia vero quello che ha detto Trump, perché in realtà Trump nei dibattiti con Hillary Clinton nel 2016 non era mai stato un fulmine di guerra, più o meno aveva sempre vinto Hillary, e anche con Biden nel 2020 non era stato proprio un trionfo. Quello di con Biden di fine giugno era stato un dibattito impari, quindi da quel punto di vista della sua capacità di tenere in mano gli argomenti, di dialogare, di ribattere, è stato per lui un dibattito forse superiore alla media, ma l'impressione è che lo abbia vinto Harris, e la riprova di questo sta nel fatto che appena finito la campagna di Harris ha subito rilanciato: ci siamo divertiti un sacco, lo rifacciamo, Donald sei pronto? Beh, Donald non è sembrato prontissimo, ha detto che non è sicuro che ne farà un altro, dicendo che è colpa dei giornalisti e dei moderatori che sono di parte, che quindi lui non vuole accettare questo squilibrio, però insomma non ha dato l'impressione di essere disponibile per riprovarci. Adesso vedremo cosa succederà il primo ottobre, quando ci sarà il dibattito tra i vice, e per il momento i vice, in particolare il vice di Trump, gli portano più problemi che soluzioni. Forse il momento più basso del dibattito dal punto di vista di Trump è stato il suo riferimento ai migranti che mangiano i gatti dei buoni cittadini di Springfield, Ohio, che è una bufala raccontata dal suo vice Vance, che è stata smentita da tutti, dalle autorità di polizia, dalle autorità cittadine di Springfield, che sono tutte repubblicane, ma lui l'ha tirata fuori di nuovo, e questo gli è valso due colpi di boomerang immediatamente dopo il dibattito. Il primo, che il Drudge Report, Matt Drudge è un giornalista antesignano del giornalismo online ed è un giornalista conservatore, ha pubblicato come titolo una foto di Trump con un gatto in mano, e il titolo era "La fine", come se quella battuta abbia fatto finire la corsa presidenziale di Trump, un'esagerazione. E subito dopo, alla fine del dibattito, è arrivato sempre sul tema dei gatti con una foto con un gatto in braccio di Taylor Swift, che è con i suoi 283 milioni di follower è la cantante più conosciuta e più seguita in questo momento negli Stati Uniti, che ha detto: "Sai che ti dico, mi sono convinta, sto con Kamala", e anche questo non è stato un buon segnale per Trump, che adesso la snobba, ma in realtà ha passato mesi corteggiando la Swift per averne l'endorsement, o almeno per convincerla a non dare l'endorsement ai democratici.
Grazie Giampiero, naturalmente staremo a vedere quanto avrà avuto peso poi alla fine questo dibattito nella scelta degli elettori statunitensi. Comunque alla prossima e buona serata.
Grazie a te Magica, e una buona giornata a chi ci segue.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.